Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Il tiratissimo sì di ieri all'acquisto dei nuovi caccia potrebbe avere conseguenze su altre spese militari. Viola Amherd esclude altre votazioni. Faremo a breve le nostre proposte all'Unione Europea sull'accordo quadro. Ignazio Cassis conferma una presa di posizione del Consiglio federale nelle prossime settimane. A Ginevra la domanda di aiuti alimentari emersa durante la pandemia non è calata, la distribuzione si riorganizza, vi proporremo un reportage. C'è l'ombra della Turchia, il grande alleato dell'Azerbaigian, dietro il riaccendersi delle tensioni attorno all'enclave armena del Nagorno-Karabakh. Insieme con i caccia verrà cambiata la contraerea, poi sarà il turno delle truppe terrestri. L'investimento previsto è di 15 miliardi di franchi in una decina d'anni, aumentandone progressivamente il budget. Ma cambierà qualcosa ora dopo il segnale politico delle urne che ha messo a rischio la nuova flotta aerea? Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
Fra armamenti, tecnologie e riorganizzazioni sono circa 900 i progetti in corso al Dipartimento della Difesa. Alla voce investimenti, i nuovi caccia corrispondono ad una spesa importante, 6 miliardi di franchi, ma non sono l'unica. Insieme con i jet è infatti previsto il rinnovo del sistema di difesa contraerea, 2 miliardi non contestati da nessuno. Poi dovrebbe essere il turno dei mezzi di terra, 6-7 miliardi che portano il totale a 15 miliardi fino al 2032, grazie al progressivo aumento del budget ordinario dell'1,4% ogni anno. Ed è fra questi ingranaggi che il fronte contrario al grigio verde intende esercitare nuova pressione politica. Laura Righet, Gruppo Svizzera Senza Esercito.
Il Dipartimento della Difesa dovrà veramente ripensare la propria politica di sicurezza, dovrà ripensare il budget, perché quasi la maggioranza della popolazione ha detto che spendere questi soldi è una spesa eccessiva.
Per tutta risposta, Viola Amherd mette i puntini sulle i.
Wir haben kein Finanzreferendum und es ist eine absolute.
Non esiste alcun referendum finanziario ed è assolutamente un'eccezione che si sia votato su un progetto dell'esercito. È accaduto per gli aerei perché lo si è già fatto in passato, perché il contributo è importante e perché su un tema controverso come questo si è voluto coinvolgere i cittadini. Ma non deve diventare un precedente per altri acquisti, perché allora, di conseguenza, dovremo andare a votare anche sulla fornitura delle locomotive FFS o dei loro vagoni. Nel concreto, sui mezzi terrestri, il governo ha già preso una decisione di principio, quella che prevede di sostituire gli attuali blindati con mezzi più leggeri e versatili. Se e quanto l'onda d'urto della votazione di ieri andrà a modificare gli attuali piani è tutto da scoprire. Il prossimo terreno di battaglia sarà di certo, ancora una volta, il Parlamento.
Il consigliere federale Ignazio Cassis era oggi a Bellinzona a colloquio con i rappresentanti dei governi ticinese e grigionese. Durante il successivo incontro con la stampa ha fatto il punto sui prossimi passi con l'Unione Europea per quanto riguarda in particolare l'accordo quadro, riferisce Alessandro Tini.
Il popolo ieri ha respinto a chiare lettere l'iniziativa popolare per un'immigrazione moderata promossa dall'UDC ed ora bisogna proseguire con le trattative e lo si farà subito. Sentiamo cosa ha detto il consigliere federale quest'oggi a Bellinzona.
Quello che possiamo dire da ieri è che la Svizzera ha chiaramente confermato la volontà di proseguire su un percorso bilaterale con l'Unione Europea, nostro maggior partner commerciale, culturale, accademico. Quindi in questo senso la strada da fare è quella. Adesso abbiamo ancora questa domanda, questa questione istituzionale del famoso accordo quadro che sarà oggetto di decisioni nelle prossime settimane in Consiglio federale, in quanto compete oggi alla Svizzera fare delle offerte o delle proposte all'Unione Europea per quelle famose tre questioni identificate aperte con lettera del Consiglio federale all'Unione Europea del giugno 2019.
Il governo è ovviamente rafforzato dal no all'iniziativa, ma una lettera emersa in questi giorni evidenzia che i partner sociali non sono disposti a cedere sulla protezione dei salari, una posizione che il Consiglio federale condivide.
Alla protezione dei salari non vuole rinunciare neanche la Svizzera, e nel mandato negoziale era chiaro che il livello di protezione salariale deve restare quello che è.
Ignazio Cassis non ha aggiunto altro per quanto riguarda i dettagli della lettera che il Consiglio federale indirizzerà all'Unione Europea nelle prossime settimane, ma ha comunque escluso che si possa rinegoziare il punto riguardante la Corte Europea di Giustizia.
Questo punto non è più stato identificato come davvero problematico. Nella sua comunicazione alla Commissione Europea del giugno 2019 il Consiglio federale non lo ha più considerato. Sul resto vedremo cosa deciderà il Consiglio federale.
Fin qui dunque il consigliere federale Ignazio Cassis oggi a Bellinzona. Intanto sempre oggi la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e quella della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno avuto un colloquio telefonico. Mattia Serena, in diretta dai nostri studi di Berna, cosa si sono dette?
Simonetta Sommaruga ha informato Ursula von der Leyen dell'esito della votazione di ieri sulla libera circolazione. In un tweet, la presidente della Commissione europea afferma di essersi congratulata per il risultato e di aver chiesto al Consiglio federale di avanzare rapidamente verso la conclusione dell'accordo istituzionale. Ma soprattutto, e questo è un elemento nuovo, Ursula von der Leyen afferma che l'UE è pronta a fornire i chiarimenti chiesti da Berna sull'accordo.
Un accordo che, così com'è in questo momento, è molto criticato in Svizzera. L'UE ribadisce però anche di aspettarsi passi concreti, una situazione non certo facile, Mattia Serena, per il Consiglio federale.
È vero, ma c'è una cosa sulla quale tutti sono d'accordo. E ora che il Consiglio federale dica chiaramente cosa vuole fare con questo accordo. O, una volta ottenuti i chiarimenti sui punti critici, decide di sostenere l'accordo perché pensa che, pur non essendo perfetto, sia comunque tutto sommato nell'interesse della Svizzera, oppure decide che non va bene e dice a Bruxelles che non intende firmarlo. Il governo, ha fatto sapere oggi la portavoce André Simonazzi, determinerà la posizione della Svizzera nelle prossime settimane.
Sempre che ci possano ancora essere delle vere e proprie trattative.
Ma per l'UE su questo punto non c'è molta disponibilità. Con la votazione di ieri, Karin Keller-Sutter ha raggiunto il suo obiettivo, evitare quella che all'incontro con i media, dopo i suoi primi 100 giorni in governo, aveva definito la Brexit svizzera. A Ignazio Cassis aspetta ora la parte più difficile, trovare una soluzione per assicurare un futuro solido alle nostre relazioni con l'UE. E anche qui torniamo ai suoi primi 100 giorni in governo. Era il febbraio del 2018 e all'Università di Lugano Cassis aveva definito prioritario l'accordo con l'UE.
Grazie Mattia Serena, torniamo ancora al voto di ieri, torniamo però questa volta su quello sulla caccia, dal quale è emerso una netta spaccatura tra città e cantoni alpini. Sono state infatti le regioni urbane a far pendere l'ago della bilancia per meno di 2 punti percentuali sul no. Un esito che riaccende il dibattito tra favorevoli e contrari alla modifica di legge. Sentiamoli nel contributo di Alberto Andreani.
Quali elementi salvare dal progetto naufragato ieri alle urne? Il colpo di grazia alla revisione della legge sulla caccia è giunto dal Canton Zurigo, non direttamente confrontato con branchi di lupi come lo sono Vallese e Grigioni. I contrari, come Serena Britos di Pronatura, ribadiscono che il testo avrebbe messo in pericolo altre specie selvatiche, castoro, linci e via dicendo.
Ci rendiamo conto che è un no, ma è un no tirato, che mostra che ci sono dei problemi con questo no. I problemi non sono risolti.
La questione lupo resta dunque d'attualità per i cantoni alpini e lo è in particolare per chi rappresenta gli allevatori confrontati con danni provocati dal lupo. Thomas Egger è il direttore del gruppo svizzero per le regioni di montagna.
Per noi è importante che si reagisce subito, non si può aspettare, perché i nostri contadini sono disperati, non sanno più che cosa fare, stanno aspettando da 20 anni una soluzione.
Soluzioni in tempi rapidi potrebbero arrivare dal Parlamento federale, come ventilato sulle onde di Radio SRF dal consigliere agli stati zurighese Daniel Josic. Sostenitore del referendum, l'esponente socialista è disposto a riprendere il testo, eliminando un altro punto controverso, competenze sui grandi predatori che sarebbero passate ai cantoni. Ancora Thomas Egger.
Questo è stato un punto molto criticato. Dobbiamo lasciare la competenza alla Confederazione, ma sperare adesso di trovare una soluzione con questa competenza federale che ci lascia più margine di manovra.
Il lupo c'è e il lavoro importante sarà quello di accompagnare il ritorno del lupo che è già in atto e trovare una gestione consensuale che non mette in pericolo gli effettivi della specie e nello stesso tempo tenere in considerazione assolutamente tutte le preoccupazioni che escono fortemente dalla votazione della popolazione e degli agricoltori di montagna.
Per Serena Britos di Pronatura un'intesa è quindi possibile tra allevatori e associazioni ambientaliste. Se tornerà il dialogo tra città e cantoni alpini staremo invece a vedere.
A Ginevra le persone bisognose di aiuti alimentari sono scomparse dai radar dei media da quando la distribuzione dei pacchi è stata decentralizzata. Benché ritornati invisibili, i beneficiari non sono però diminuiti, sono tuttora quasi 8.000 e gli 8 comuni che si sono fatti carico delle distribuzioni di cibo nel corso dell'estate non ce la fanno già più. Così dal 1 ottobre si cambia di nuovo sistema, il contributo di Lucia Mottini.
Siamo sottodotati nei nostri piccoli comuni, sia in fatto di strutture che di personale disponibile. Stavamo affogando. Così Bruno da Silva, municipale di Tonè, comune poi non così piccolo di 15.000 abitanti, a giugno ha detto sì alla richiesta del cantone di gestire una parte della distribuzione. C'era spazio in un edificio in attesa di restauro e i due impiegati comunali addetti al servizio sociale si sono rimboccati le maniche. Solo 3 settimane per mettere in piedi il dispositivo, tanto difficile quanto bello umanamente. Un'avventura straordinaria, un grosso slancio di solidarietà da parte della popolazione, ma anche degli impiegati del comune, volontari per venire a distribuire i pacchi il sabato mattina. Per i comuni che si occupano solo sussidiariamente dell'aiuto sociale rispetto al cantone, è stata la scoperta un po' traumatica della situazione di una parte della popolazione.
Lorsqu'on crée des dispositifs décentralisés pour justement accueillir moins de monde plus proche de chez eux.
Decentrando nei comuni succede che si perde l'anonimato. Ci si trova faccia a faccia con persone che si conoscono, gli stessi impiegati comunali. Ci sono state situazioni di disagio e imbarazzo.
E ça peut être source de gêne et de certaines situations un peu désagréables pour certains.
Ora però la vita deve riprendere il suo corso, la struttura e gli impiegati tornare alle loro mansioni. Al cantone l'organizzazione della fase 3.
On était parti sur 8 sites dans cette phase 2, on en revient à 3 sites, on fait avec
da 8 luoghi di distribuzione si passa a 3 dal 1 di ottobre, spiega il consigliere di Stato Thierry Apotelot. L'organizzazione dovrebbe evitare che si riformino le lunghe code che avevano scioccato in una città ricca come Ginevra.
Une Genève aussi riche avec des heures d'attente pour un colis alimentaire ne se reproduise pas.
Per evitarlo vi saranno 2 distribuzioni a settimana sui siti più grossi. Le persone bisognose sono ancora molto numerose. Speravamo che sarebbero diminuite grazie alla ripresa economica. Purtroppo per ora non è stato così.
La ripresa economica du plein potentiel economico n'est pas encore au rendez-vous. Ça se fait de plus en plus, mais pas encore à 100%.
Un reportage curato da Lucia Mottini. Negli ultimi 3 giorni in Svizzera si sono registrati 782 nuovi contagi da coronavirus. La media dei contagi su 100.000 abitanti sull'arco degli ultimi 14 giorni è tornata a scendere sotto la soglia di 60, con situazioni anche diverse a livello regionale. A Neuchâtel numerosi casi si registrano in un ricovero di Cuvée, dove 9 residenti su 33, come pure 6 impiegati, risultano positivi. Le visite dei parenti sono state soppresse, mentre la situazione degli ospiti contagiati è per ora definita stazionaria. Nel mondo, intanto, è stata raggiunta la soglia psicologica di 1 milione di morti per coronavirus. I paesi più colpiti cercano di contenere l'epidemia studiando nuove restrizioni. Gli aggiornamenti con Paola Nürnberg.
No, a fine febbraio non ci immaginavamo proprio come saremmo stati oggi, perché oggi sembrava così lontano 7 mesi fa, e questo un tempo sufficiente per sconfiggere l'influenza, che si è rivelata ben altro e molto più forte. Il Covid, un virus difficilissimo da controllare anche per gli scienziati, e la sua corsa inarrestabile oggi ci parla quindi di oltre 33 milioni di casi in tutto il mondo e di 1 milione di morti, almeno quelli accertati, per i quali cioè è stato fatto il test. Oltre la metà di questi decessi sono nel continente americano e in India, ma anche l'Europa pesa con più di 230.000 vittime, l'Italia e il Regno Unito tra i paesi col bilancio più grave. Numeri che affliggono la speranza di vedere presto una fine della pandemia. Così diversi governi del vecchio continente, da Parigi a Madrid a Londra, stanno facendo i conti con l'errore di aver temporeggiato troppo nell'applicare delle restrizioni o di aver permesso allentamenti senza un piano in caso di seconde ondate. Per questo sta tornando in più paesi lo spettro di lockdown e chiusure anticipate di bar e ristoranti. Sotto la lente c'è anche l'evoluzione della malattia in paesi che l'avevano finora contenuta, come l'Indonesia, ma dove adesso si assiste a un crescente numero di contagi quotidiani. C'è quindi chi è costretto a richiudere, come Israele, e chi, avendolo già fatto, prova a ripartire. È il caso di Melbourne, in Australia, che dopo aver imposto un nuovo isolamento ai suoi cittadini di 3 settimane, cerca di ripartire ma con prudenza. Si fa infine notare il caso della Cina e soprattutto di Wuhan, dove è iniziato tutto e dove, con l'epidemia sotto controllo ormai da mesi, si prova a far ripartire il turismo.
L'oppositrice bielorussa Tikhanovskaya invita il presidente francese Emmanuel Macron, in visita oggi in Lituania, dove è espatriata, a svolgere un ruolo di mediazione. Oggi intanto ha lasciato la Bielorussia anche la premio Nobel per la letteratura Svetlana Alexievich. Un altro colpo per l'opposizione a Lukashenko, mentre nell'ultimo fine settimana, complice anche il maltempo, le manifestazioni sono state meno frequentate. Stefano Grazioli.
Era l'ultima esponente del Consiglio di coordinamento ancora in libertà a Minsk. Ora però anche Svetlana Alexievich ha abbandonato la Bielorussia, lasciando orfana l'opposizione, priva ormai di tutti i leader, finiti all'estero o nelle patrie galere. La Nobel per la letteratura ha lasciato aperto comunque uno spiraglio. Tornerà a casa quando le condizioni lo permetteranno. Adesso è in Germania, ufficialmente per cure mediche, poi si vedrà. Alexander Lukashenko ha fatto insomma piazza pulita dei suoi rivali, anche se la posizione in cui si trova non è certo comoda e le manifestazioni popolari continuano a paralizzare il paese. E al muro contro muro interno corrisponde allo stallo internazionale. Se la Russia si è schierata per ora a fianco del capo di Stato in carica, Europa e Stati Uniti stanno apertamente con Svetlana Tikhanovskaya, l'ex candidata alle presidenziali, rifugiatasi a Vilnius. E proprio nella capitale lituana è arrivato oggi Emmanuel Macron in visita ufficiale nelle Repubbliche Baltiche. Il presidente francese, secondo la principale avversaria di Lukashenko, dovrebbe fare da mediatore nella crisi e sfruttare il buon rapporto con Vladimir Putin per trovare la quadratura del cerchio a Minsk. Fino ad ora l'Unione Europea non è riuscita a trovare l'unità per ufficializzare le sanzioni contro la Bielorussia. La speranza è che Francia o Germania prendano forti iniziative per sbloccare lo stallo. L'appuntamento è per il supervertice di giovedì a Bruxelles.
La Svizzera si dice preoccupata per i violenti scontri in corso tra Azerbaigian e Armenia ed offre di ospitare incontri al più alto livello, come già avvenuto in passato. Il Dipartimento federale degli affari esteri invita tutte le parti a porre fine all'uso della forza e a preservare la stabilità regionale. Intanto oggi il Parlamento turco ha ribadito il suo sostegno all'Azerbaigian. Sentiamo da Istanbul la corrispondenza di Filippo Cicciu.
Condanno ancora una volta l'Armenia per gli attacchi contro il territorio dell'Azerbaigian. Il presidente turco Erdogan non ha dubbi rispetto a quale parte sostenere nel conflitto in corso in Nagorno-Karabakh. È arrivato il momento di porre fine alla crisi, ha detto oggi Erdogan, parlando esplicitamente di occupazione da parte armena del Nagorno-Karabakh, l'area che si trova all'interno del territorio azero, ma nel 1991 si è autoproclamata indipendente dall'Azerbaigian, provocando un conflitto che continua fino ad oggi. Già durante l'estate, quando nella zona si erano verificati scontri, la Turchia aveva condannato l'Armenia e preso posizione a favore dell'Azerbaigian anche con accordi a livello di industria della difesa. Da ieri il conflitto è entrato in una nuova fase con decine di vittime, tra cui ci sarebbero anche dei civili. Il sostegno di Ankara all'Azerbaigian non prevede per ora l'invio di militari turchi, ma l'Armenia sostiene che le truppe azere già utilizzino armi prodotte in Turchia e che Ankara abbia inviato mercenari siriani a sostegno dell'Azerbaigian. La presa di posizione della Turchia è isolata a livello internazionale e potenzialmente rischiosa. Nel condannare la violenza, gli Stati Uniti hanno infatti già messo in guardia rispetto a interferenze da parte di attori esterni. Ma la scelta di Ankara potrebbe creare problemi soprattutto nel rapporto tra Erdogan e Putin. La Russia è storicamente alleata dell'Armenia e un interventismo turco potrebbe rompere gli accordi tra Ankara e Mosca nel nord della Siria, dove la guerra continua e su fronti opposti sono presenti sia soldati turchi che russi.
Ancora una notizia dalla Spagna, interdizione dalle cariche pubbliche del presidente della Catalogna, Quim Torra, per un anno e mezzo. La conferma arriva oggi dalla Corte Suprema spagnola. Nella campagna elettorale per le legislative del 2019, si legge nella sentenza, Torra si era rifiutato in modo ostinato e reiterato di rimuovere dal palazzo del governo regionale uno striscione che esigeva la liberazione dei condannati per il tentativo di secessione del 2017. Se il Parlamento catalano non dovesse designare ora un nuovo presidente, si potrebbe andare a elezioni regionali anticipate. Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto, buona serata.